Mi ricordo che tornando dalla Mix Zone, gli ho detto: ti ho sputtanato.
Adesso sono cacchi. BSNT. Passa dal basement. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passo dal basement, bentornati, oppure magari siete sempre stati qui perché vi siete beccati una puntata dietro l'altra, fermatevi, questa è speciale, speciale come insomma le persone che vengono a trovarci, questa è una cosa molto bella. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, anche voi ci venite a trovare in realtà semplicemente guardandoci o ascoltandoci e siamo sempre di più, questa è un'altra cosa molto bella. Se ci state ascoltando su YouTube e ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale così non vi perdete proprio nulla, se ci state ascoltando su Spotify, grandi, continuate a farlo perché in qualche modo siamo tutti, cioè noi entriamo nelle vostre vite, voi entrate nelle nostre, ma più che altro noi cerchiamo di capire qualcosa della vita degli ospiti che ci vengono a trovare. Allora sono molto contento, mi verrebbe da dire puntata d'oro, dato che ci sono tanti collegamenti, perché attenzione, Federica Pellegrini è passata dal basement.
Buongiorno, buonasera, buonanotte, non so quando
ma sì, perché
ascolteranno.
Brava, la figata è quella,
Esatto,
che uno se l'ascolta un po' quando vuole. Che figata, grazie, grazie, grazie per
no,
essere
mi
qui.
fa super piacere.
Grazie. Sei tra gli ospiti, come dire, non dico più richiesti, però, cioè, più richiesti, però proprio a quelli che non vedevano l'ora di sentirti
Vediamo.
raccontare o di leggerti, dato che poi in questi giorni è uscito anche il
Sì,
libro.
in questi giorni è uscito Oro, quindi devo dire sono molto emozionata perché adesso inizia un po' il tour de force in giro per l'Italia e devo ancora capire effettivamente se questo libro è piaciuto.
Devi
Aspettiamo questa sera
avere.
insieme a Milano,
È vero.
vediamo,
Tanto
vediamo le
grazie, mi
prime
fa un
reazioni.
sacco piacere. Dopo, infatti, noi questa la stiamo facendo prima, poi subito dopo andremo live a presentare il libro insieme. Tu che domande ti sei fatta? Perché questo è un libro in cui tu racconti tantissime cose di te, anche quelle dove magari qualcuno, cioè qualcuno se le poteva immaginare alcune cose, però raccontate da te sicuramente sono diverse. Tu quando l'hai finito hai detto: ma la gente adesso secondo, cioè, cosa penserà di me?
No, non me lo
Non
sono
te lo sei
chiesto. Non
chiesta.
me lo sono chiesto, ma come faccio spesso, forse
Ok.
spesso anche sbagliando, ma il problema è che una biografia, avevo due strade, decidere di fare il libro, di raccontare parte della mia storia, ma quella parte che di fatto un po' tutti conoscono, quindi legare quello
Sì.
che avevo già raccontato, la fatica degli allenamenti anche in Underwater, il film che è uscito su Amazon Prime. Quindi quella parte lì era già stata raccontata, è già stata raccontata un milione di volte. O decidere di fare una biografia con le contropalle e raccontare tutto, tutto quello che c'era in mezzo agli allenamenti, nella mia vita privata, quello che succedeva durante le gare, fuori, dentro l'acqua, intorno all'acqua. E ho preso quella via lì.
Beh, la via dell'acqua in alcuni casi, però più che altro c'è la parola acqua, mi è venuta in mente perché una cosa che mi ha colpito molto sfogliando e leggendo il tuo libro è una cosa a cui io, cioè la prima cosa che guardo sempre perché anche quando ho scritto il mio era la cosa a cui tenevo di più, che è la dedica
Sì,
iniziale. E tu hai fatto questa dedica all'acqua sostanzialmente, come che hai detto,
maestra di
maestra di
vita,
vita.
sì. Beh, perché alla fine l'unica costante nella mia vita, dall'inizio di questa storia alla fine, all'ultima gara, quella di Tokyo 2021, è stata l'acqua. Quindi per me è stata veramente lei la maestra della mia vita, perché alla fine ho questo amore spropositato per questo elemento, che non è il nostro elemento naturale, ma nel quale io ho passato molto più tempo che
È
nella
vero.
terra. E alla fine era casa mia, quindi io appena avevo bisogno di stabilità, sapevo che la ritrovavo lì, con i miei allenamenti, la mia fatica, le mie gare. Quindi l'acqua è sempre stato il filo conduttore, è il filo conduttore di questa storia.
Beh, che è una storia piena di tante cose. Tra l'altro ti ringrazio anche perché hai portato un pezzone incredibile per il basement, perché insomma, come hai visto, ci sono dentro tante. Un giorno prima poi faremo il museo,
Va
perché
bene,
è già questo, è diventato un po' un museo. E mi hai portato la
sì, beh, io
cuffia,
non potevo portarti le
beh,
scarpe,
no, no, effettivamente, le pinne neanche le
no, le
usi, no, la
pin, no,
cuffia,
però la cuffia
però.
usata poi,
Tra
perché
l'altro è
avevo
quello
ancora,
che conta. Quello, allora,
sì.
che rapporto c'è con la cuffia? Nel senso che poi ognuno nel suo sport ha il suo feticcio. Se,
È un po'
non
un
so, c'è lo
feticcio, sì.
sci, quindi lo sci di per sé, le scarpette per chi gioca a calcio, le scarpe.
Certo.
Per te la
Allora,
cuffia è la
è
cosa.
logico che noi, il nostro nostro feticcio più grande è il nostro costume da competizione, okay, perché quello viene fatto su misura, abbiamo i nostri angeli custodi di cui racconto anche nel libro, che ci seguono passo passo durante l'anno, ci prendono le misure, perché poi non dipende solo dalle tue misure corporee, ma di come noi ci sentiamo in acqua, perché poi il nostro corpo in acqua cambia completamente a livello di assetto. E quindi a me piaceva, per esempio, sentirmi molto di più la parte dei fianchi, delle gambe molto compresse rispetto alla mia misura normale, quindi usavo un costume molto molto stretto. Sì.
Cioè, quindi c'è sempre qualcuno che ti fa su misura per ogni gara, per, esatto, ogni cosa il costume.
Poi io in particolar modo, man mano che mi avvicinavo alle gare, naturalmente, un po' per tensione, un po' perché ti prepari comunque a una competizione che è sempre una lotta, mm-hmm, quindi è un po' un istinto primordiale, mi asciugavo, e quindi io partivo con dei costumi, quelli standard che avevo tutto l'anno, e dei costumi di una taglia in meno, se mai fossi dimagrita di più. Quindi sono veramente delle piccole accortezze che ci fanno sentire il meglio possibile in gara. La cuffia è quella un po' personalizzata, sì, cioè siamo noi, quella che usiamo anche all'allenamento.
Sì. È quella, quindi, che puoi customizzare, esatto, che puoi anche renderla tamarra in alcuni casi, se vuoi.
La mia bella tamarra, mi sono scritto Fede grosso così.
Fede così. Vabbè, è quello, cioè, voglio dire, insomma, sì, mi sembra che è abbastanza importante. E qualcuno di quei costumi l'hai conservato?
Beh, sì, io tutti quelli... i costumi di tutte le finali più importanti ce li ho a casa.
Sì? E dove li tieni, per curiosità?
Beh, non si può dire.
No, nel senso, in un armadio, in una teca.
Non ho un museo tipo, no, esatto, Valentino, esatto, Rossi, esatto, perché diciamo che i suoi costumi sono un po' più grossi. Però li tengo nella borsa che mi ha accompagnato a Pechino 2008, dove, okay, ho vinto la mia medaglia d'oro, quindi diciamo sono tutti lì catalogati, anche perché è un costume da gara.
No, in realtà occupa pochissimo, così, occupa pochissimo, che figata. Cioè, sì, e invece di altri sport conservi qualcosa di qualcuno?
Ma no, onestamente no, perché non ho mai avuto il piacere di incontrare personalmente qualcuno che mi donasse, okay, un pezzo. Sono arrivate magliette magari di calcio piuttosto che anche di basket, sì, così, sì, sì, di amici, però ecco, non c'è mai stato un cambio lì sul campo, sì, quello no.
Comunque l'altra cosa che dicevo quando, insomma, è venuto fuori che avrei presentato con te il libro, o che a quelle pochissime, perché io non dico mai chi viene ospite, perché insomma è una cosa poi speciale che succede qui, eccetera, però sento sempre, ovviamente, soprattutto anche tante donne, anche tanti uomini, ma le donne proprio cioè impazziscono, nel senso che ho visto, sì, proprio un'adorazione nei tuoi confronti che in altre figure, sì, io dico sempre questa cosa che mi sto accorgendo, che ovviamente chi fa musica, gli artisti importanti, rockstar o attori, eccetera, però lo sportivo ha sempre una, come dire, un ascendente diverso sulle persone. È una cosa di cui ti rendi conto anche tu?
Non è stato sempre così, okay, nel senso che io sono sicuramente cambiata anche molto negli anni, anche crescendo. Io sono stata abituata a stare sotto i riflettori da quando avevo 16 anni. Ho vinto la mia prima medaglia olimpica a 16 anni, quindi tornando a casa da quella medaglia olimpica sono stata catapultata in un mondo che non conoscevo. E quindi quando ti trovi sotto i riflettori così giovane, io poi sono sempre stata un carattere abbastanza forte, determinato, e non ho mai pensato a cosa potesse pensare la gente, certo, di me.
Andavi dritta per la tua
strada. E quindi andavo dritta per dritta, a volte anche ponendomi in maniera poco simpatica, questo sicuramente sì. Però negli anni diciamo che ho trovato un grandissimo consenso dalla parte delle donne, ma penso perché anche comunque sono stati infranti negli anni dei tabù, soprattutto dei tabù per le donne dal punto di vista femminile. Si comincia a parlare comunque di argomenti che sono sempre stati prettamente sotto l'occhio del ciclone maschile, che però invece adesso vengono portati alla luce nel mondo femminile. Mi viene a parlare del ciclo mestruale nelle, sì, ragazze sotto competizione, o piuttosto che solo il fatto di far sentire la propria voce. Non è sempre stato così facile come, sì, ai giorni d'oggi. Beh, tu, è stato, cioè, un lavoro di anni.
Ma poi la tua carriera è avvenuta proprio in questo momento, in questi anni di cambiamento,
sì,
incredibile.
Io poi sono entrata nel mio piccolo in nazionale maggiore, che diciamo che le donne, l'ultima medaglia importante che è stata vinta con le donne era di Novella Carigalis, okay. Quindi 32 anni prima, e si parlava una lingua prettamente maschile. E quindi questo un po' ti fortifica un po', il mio rapporto poi con gli uomini è sempre stato buono, nel senso che il loro modo di approcciare per me è quello nel quale noi dovremmo imparare ad approcciarci, perché cioè? Noi siamo molto molto cattive con noi stesse, invidie, ci dividiamo molto, siamo completamente solidali tra di noi, oppure invece ci diamo battaglia proprio a viso aperto, e invece dovremmo cercare di fare un po' più gioco di squadra, cosa sì, che gli uomini secondo me sono un po' di più.
Sono sì, un po' più sciallo in alcune, esatto, in alcune sì, circostanze. Sì, sì, sì. Che poi tutte queste dinamiche tu nello sport le vivi, perché ovviamente è uno sport singolo, il nuoto, nel senso sei tu che competi lì, però ci sono delle dinamiche di squadra, di raduni, di tutta sì, una serie di cose dove sei in continuo, diciamo, discussione con gli altri, no?
In continua discussione sì, devo dire che negli ultimi anni c'è una squadra molto molto coesa, però è cresciuta tanto. Negli anni in cui io sono entrata in nazionale questa forza maschile era veramente molto esuberante, mm-hmm, quindi cercare di alzare la cresta essendo donna non è sempre stato così facile, ecco. Quindi conta che io sono entrata in nazionale maggiore, che si diceva che le gare delle donne servivano a dare la pausa tra le gare degli uomini, quindi insomma è un approccio che, anche se tu lo dici come battuta, io che sono lì e che ascolto, cioè vorrei sotterrarmi 10 metri sottoterra o reagire in altro modo, diciamo. Chiaro. E quindi diciamo che sì, la mentalità del mio ingresso nella nazionale maggiore era un po' quella, e sono contenta di aver virato.
Beh, tu hai chiaramente ribaltato sì, le cose, sì, nel senso sì, che chiaramente hai avuto dei risultati talmente eclatanti che hai fatto quella cosa che pochi magari sono riusciti a fare nel proprio sport, cioè attirare anche nuova gente. C'è tanta gente che sì, magari non aveva interesse a vedere una gara di nuoto, o c'è Federica Pellegrini, sì, guardiamo, sì, tifiamo, sì, sì, e quindi hai fatto appassionare tanta
ma
gente.
Ma il mio obiettivo più grande è sempre stato quello di cercare di far diventare il nuoto uno sport importante. Adesso è logico che se parliamo tennis, basket, calcio, muove dei numeri, ma c'è anche una struttura dietro completamente diversa da quella che c'è nel mondo del nuoto, levato alle Olimpiadi, che sono ovviamente l'evento sportivo più visto al mondo, che però è un evento a sé stante, capita una volta ogni 4 anni, e quindi nel mio piccolo penso di aver avvicinato un po' più, di aver sì, fatto diventare il nuoto un po' più conosciuto.
Beh, il fatto che tu dica nel mio piccolo mi dà la dimensione di quello che no, come, cioè cazzo che sei una no, delle sportive sì, più importanti della storia italiana, però sì, comunque nel tuo piccolo.
No, nel mio piccolo
no no, ma è meglio così,
è
meglio così,
un po'.
Brava, no, ma nel senso che poi si vede in realtà da tante cose. Tu prima hai detto una frase tipo, comunque magari all'inizio davo delle risposte un po' più antipatiche. In che cosa tu noti questa cioè ci sono di qualcosa in particolare?
Ma io andavo dritta, cioè nel okay, senso non mi facevo tanti problemi da chi dall'altra parte della telecamera mi stesse ascoltando, cioè io ho sempre risposto a domande specifiche o generali molto molto dritta, in base a quello che io pensavo o che io pensavo fosse giusto per me. Quindi
anche
insomma,
perché nessuno ti addestra a quella cosa lì, no?
Nessuno, no, ma cioè, io sono contenta di aver fatto questo percorso, perché non ho mai messo una maschera, cioè è stata proprio un'evoluzione naturale del mio crescere, del mio poi diventare donna, del mio capire che non ero da sola in lotta contro tutto il mondo, ma che insomma c'erano delle persone comunque che mi volevano bene. Queste persone poi man mano diventavano sempre di più, e quindi mi sono un attimo rilassata
sì,
anch'io.
Sì, sì, sì. Insomma, ieri sera poi in particolare mi sono messo a rivedere dei tuoi video, di tue gare, eccetera. Tu la fai ancora questa cosa? Ti capita di metterti a rivedere gare tue?
No, di solito sono gli altri che mi fanno rivedere le gare.
Cacchio.
Sì,
eh,
sì, sì. Allora, diciamo che il più gettonato sicuramente è quello del record del mondo,
sì,
che ancora c'è.
Visto.
e quello è sempre molto emozionante, ma non tanto per la prestazione per sé, sì, nel senso che io me la ricordo tutta, cioè me la ricordo bracciata per bracciata, la sento proprio perché l'ho vissuta. Però se devo veramente ricordarmi quel momento, per me io mi ricordo quella piscina piena come se fosse uno stadio da calcio a 360 gradi, con la gente che batteva i piedi per terra e l'acqua della piscina tremava, e quindi io mi ricordo quella cosa lì.
Ma quando sei nella corsia, che sei partita,
Sì.
lì tu cosa senti?
Niente,
Niente.
assolutamente niente. Cioè, tu
Niente.
passi dal frastuono più totale al silenzio assordante, perché quando danno i fischi e tu sali sul blocco, poi
Sì.
c'è il take your mark e lo start, deve esserci proprio silenzio, altrimenti non ti fanno partire. E quindi passi dalla presentazione, che ti fanno, diciamo, un minimo di presentazione. Quindi boato generale a silenzio proprio, poi quando entri in acqua ancora meno.
Certo, beh, lì la cosa. Poi rivedendolo vedevo proprio, cioè, c'è un certo punto in cui decidi e inizi, boom, va a cannone, sembra proprio che hai acceso un motorino a un certo punto e inizi a superare tutti. In diverse gare questa cosa succede. L'altro pezzo che trovo sempre, immagino sia anche chiave, quando poi devi fare il cambio, che ti devi girare per tornare
Si
indietro,
chiama virata.
quella roba lì. Ma infatti stavo giustamente dicendo quella
Ok.
classica virata, volevo proprio dire,
Sì.
che è, insomma, che quella roba lì deve essere perfetta, cioè ogni singolo movimento, cioè anche il
Sì.
costume, se sbagli il costume, che tu mi
Esatto.
dicevi prima, è comunque un qualcosa
Sì,
che
ma
va.
infatti io racconto questo aneddoto nel libro che onestamente rileggendo poi le varie bozze, poi il libro finale, ci sono dei passaggi che ho detto, vabbè, adesso proviamo a leggerlo da fuori e vediamo, cioè mi hanno fatto veramente ridere, cioè tipo il fatto che io mi incollo il costume in mezzo alle tette per non far entrare l'acqua nel
Sì.
tuffo, cioè è una cosa che letta da fuori fa troppo ridere, cioè poi, però tecnicamente effettivamente quando tu entri nel tuffo può essere che ti faccia la bollona, che quindi il costume si
Ok.
apra e ti faccia la bolla d'aria. Gareggiare con quella roba lì davanti,
Certo.
anche se non ti leva neanche un centesimo, ma a livello di sensazione è una
Sì.
roba orribile.
Ma il nuoto è stato il tuo primo sport?
Sì,
Cioè, tu sei
prima e
partita con
ultimo.
quel. Infatti, dici, sei partita. No,
Sì.
perché molti. Almeno io, con la scuola, io per un po' di anni ho fatto nuoto, perché poi c'è questa cosa. È vera questa cosa, il nuoto è uno sport completo, questo grandissimo luogo comune. Credo, qualcuno ha visto che ultimamente cercava di sfatarlo, ma credo che sia
No, sì.
effettivamente. Che
Uno
sia
degli
effettivamente
sport più
così.
completi.
E quando hai detto, cioè, che da bambino, comunque, quando hai capito, no, io voglio continuare questo, voglio fare questo.
Allora, non l'ho capito subito, conta che io ho iniziato quei corsi di ambientamento all'acqua per i neonati, quindi non
Ok,
per mia volontà.
diciamo che ti ci hanno messo,
Cioè, proprio mi ci hanno buttato.
sì.
A 6 anni, vedendo tutte le mie compagne di classe, tutte molto femminili, io invece sono sempre stata molto maschiaccio, ho detto, vabbè, quest'anno provo a fare ginnastica artistica, perché volevo il tutù, le scarpine, dopo 3 mesi ero di nuovo in acqua.
Sì.
Quindi, diciamo, la mia parentesi in un altro sport è stata quella, e poi invece sono andata dritta, perché in acqua mi sentivo bene, ho avuto la fortuna di essere anche molto precoce. Io a 14 anni ero in nazionale maggiore e quindi ho capito quasi subito che quella sarebbe stata la mia strada.
Beh, però c'è qualcuno che ha detto anche, mi sa che insisti perché potresti trovare dei grandi
Una
risultati.
delle prime istruttrici, sai, proprio quelle che ti
Ah.
insegnano i vari stili, ma da quando sei
Sì.
piccolissimo, quindi io non ho memoria di questa cosa, ho memoria perché me lo disse mia mamma. Andò da mia mamma e gli disse: guarda, signora, la faccia continuare perché è un sughero.
Ce n'è. È un
E
sughero?
sì, perché per noi la cosa fondamentale è il fatto di galleggiare, più o meno, di avere le ossa molto leggere, di avere questa.
Quindi c'è proprio
Sì.
diciamo un discorso
Eh
fisico.
sì,
Ah.
ma si vedono subito, i bambini che galleggiano sono quelli che proprio
Sei un
stanno su.
sughero? E beh, è bella. No? Io personalmente non l'avevo sentita, però se mi dicono sei un sughero è un complimento.
E se
Cioè,
sei in
e
acqua?
se sei in acqua, se
Se
sei
sei
un
in acqua?
sughero fuori, potrebbe esserci.
Sì.
Effettivamente potrebbe
Sì,
esserci
sì.
un problema. No, però il nuoto allo stesso tempo è uno sport incredibilmente complicato, nel senso che al di là del gesto tecnico, la quantità di allenamento che tu hai dovuto fare,
Sì, io
cioè.
combatto un po' con alcuni genitori che magari adesso incontri nelle piscine e e ti dicono: per favore, mi dia un consiglio, come faccio a diventare, far diventare un campione mio figlio, come faccio a... Allora il nuoto non lo inizi né per soldi né per fama, lo inizi solo perché ti piace. Il nuoto non ti porta soldi, non ti porta fama, la fama arriva se vinci, rivinci, rivinci, ma rivinci cose, cose importanti. I soldi arrivano dagli sponsor, quindi le due cose si portano dietro, quindi devi vincere veramente per anni. Il nuoto lo inizi perché lo ami, non inizi per altro. E quindi io a questi genitori rispondo sempre: fateli divertire, non c'è altra strada.
Sì, e tu la volta che ti sei divertita di più?
Io mi divertivo quando vincevo.
Vabbè, al di là della vittoria. Cioè tu dici: oggi vado ad allenarmi e mi sono divertita.
Per me la fatica era un
divertimento, sì, cioè sì. La fatica è un divertimento.
Sì, cioè io uscire dall'allenamento ogni giorno stanca morta, sapendo di aver dato il 100% di tutto quello che avevo,
sì,
mi dava proprio pace. Cioè okay, io ero divertita quando in acqua sapevo di arrivare a un livello in cui tutte le altre ragazze che si stavano allenando in quel giorno non ci sarebbero mai arrivate.
Cazzo, è... La competitività credo faccia parte del tuo
carattere,
del tuo carattere
in generale, sì.
Ad occhio, a intuito, sì, no, sì, anche perché sì, se non hai questo tipo di atteggiamento non riesci a raggiungere i risultati.
No, io ho avuto e ho tantissime amiche nel mondo del nuoto, però io l'ho sempre detto, l'amicizia alla fine arriva fin quando tu non metti il piede sul blocchetto. Mm-hmm. Poi esiste solo la gara.
E beh, però è la base di tutti gli sport,
certo,
no? Giusto?
Sì. Sennò... Io ho sempre avuto questa fortissima competitività. Mm-hmm. Poi ha toccato il muro, ci abbracciamo, ci baciamo, ci facciamo i complimenti, stiamo lì a parlare. Però in quel momento io ti devo odiare come se fossi il mio più grande nemico.
Condivido, nel senso che poi è una sì, cosa che insomma fa parte dello spirito di chi comunque ha... Però è anche il rispetto successivo, cioè il
no,
fatto
certo,
che siamo fuori.
Certo,
e poi...
prima che dopo.
Chi sono stati
cioè...
i tuoi più grandi rivali nella storia?
Beh, tante, tantissime. Io ho iniziato la prima Olimpiade, che forse è la più grande rivale, che è stata anche il mio idolo poi negli anni precedenti, perché aveva il record del mondo dei 200 stile libero, era Franziska Van Amsick, mm-hmm, che diciamo è stata la prima che ha portato il nuoto un po' più su un altro livello, quindi ha fatto cominciare a girare sponsor.
Anche di popolarità.
Sì, esatto. E poi sono arrivate, diciamo, le francesi, quindi Lorma Nadu, le americane, Katie Ledecky, Missy Franklin, Camille Muffat, che purtroppo non c'è più, e le ultime, forse australiane, mm, australiana, Ariane Titimus.
Ok, ma quando sei... arrivata verso la fine, diciamo, del percorso, tu vedevi quelle ragazzine cioè quali sono i fattori oltre alla fisicità, cioè nel senso, durante una gara quanto contava anche l'esperienza che avevi tu rispetto magari a semplicemente la fisicità del fare una gara in un certo modo?
Guarda, io ho vinto l'ultimo mondiale nel 2019, che era stato l'ultimo mondiale di fatto che ho fatto,
sì,
e avevo 31 anni, quindi okay, è un'età molto avanzata rispetto, diciamo, alla media, soprattutto per una gara medio-lunga come sono i 200 stile libero. E, conta tantissimo, a quel punto l'esperienza conta tantissimo, cioè c'è un timore reverenziale rispetto a chi sei te, che è una cosa che si sente. Noi mm-hmm, abbiamo una camera di chiamata dove vai un quarto d'ora prima della gara, dove ti controllano il costume, perché ovviamente il costume deve essere omologato, cuffie, occhialini, che abbiano dimensioni di sponsor e nome,
okay,
tutto in regola, ti danno il badge, corsia e tutto quanto, quindi tu in quel quarto d'ora stai lì con le tue sette avversarie, capito? Quindi
nella stessa stanza.
Nella stessa stanza, solo voi.
Sì, lì già parte, lì la gara è già partita,
sì, capito?
Lì la gara è già partita.
Capito, sì, quindi c'è chi sta dietro, c'è chi... Io stavo con me stessa, non guardavo nessuno, non parlavo con nessuno. Ci sono, tipo, le americane hanno questo modo di fare molto cacciarone, che sembra che...
Tutti amici,
sì,
subito,
tutti amici,
no?
Tutti che
io
urlano,
bro.
Yes, sì, è così, no? Io invece parlavo così, che guardavo il muro. perché vogliono comunque farti capire,
sì,
che sono sicure, che
sì,
sono
sì,
forti,
sì.
Però non è mai stato un problema per
beh,
me,
no.
Io sono sempre stata molto più introspettiva, ecco. E quindi dove stavamo andando? Che mi sono...
No, no, sul fatto della differenza di età, della fisicità,
sì,
e
sì,
del fatto,
e quindi
del rispetto.
Lì è logico che più avanti vai, poi avendo vinto quello che ho vinto io nella mia carriera, arrivi comunque alle ultime gare, che le altre sanno chi sei,
sì,
sanno come gareggi,
sì,
sanno anche che comunque a quell'età per vincere una gara contro gente che ha 10-12 anni meno di te, devi essere tirata lucido.
Perfetto.
Ma non al 100%, al 110%. E questa cosa è molto difficile,
mm-hmm,
cioè questo stato di forma è molto difficile da avere, soprattutto quando vai avanti con l'età, però sanno che se tu sei in quella condizione non ce n'è. Quindi insomma si innesca,
sì,
quel meccanismo di paura reverenziale che tante volte mi ha salvato,
chiaro,
il culo.
Beh, sì, diciamo che lì subentra,
sì,
giustamente un po' di suggestione magari in chi ti,
sì,
deve sfidare, perché comunque,
sì,
tu ti porti dietro tutti i titoli che hai vinto,
sì,
tu, cioè in tutto quanti sono le tue...
Beh,
le
allora
medaglie.
Io ho vinto una medaglia d'oro olimpica e una d'argento,
sì.
Mondiali mi sembra 6, ho fatto 11 record del mondo.
Cazzo.
E quelle europee non
quello del record, che sensazione è? Nel senso, cioè tu sei il più bravo del mondo,
sì,
a fare quella cosa, e di sempre in assoluto, perché quella cosa non l'ha mai fatta nessuno,
esatto,
prima. Credo sia una bella... Non mi è ancora... Guarda,
cosa dici?
Mai dire mai, non mi è ancora successo,
perché
ma credo sia...
dicendolo, cosa
credo
dici?
Sia una bella sensazione, no, cazzo.
No, è fighissimo, è fighissimo.
Cioè,
sì.
Qual è quello di cui sei più felice di record?
È quello che c'è
sempre
ancora.
Quello che,
sì,
che continua...
Sì, sì, sì.
Oh,
anche se lo stanno...
Ci sta girando intorno.
Sì,
no, anche,
sì,
perché poi gli anni passano e cambia tantissimo il...
Sono passati 14 anni.
Cioè tu stessa, credo che negli ultimi anni ti allenavi in modo diverso rispetto
per
ai
forza,
primi, no?
Per forza, perché comunque diciamo che più avanti vai con l'età il tuo fisico recupera meno, mm-hmm, quindi il lavoro deve essere più concentrato e fatto per un motivo specifico.
Okay.
Quindi... per assurdo, andando avanti con l'età, mi sono allenata meno a livello di proprio sedute di lavoro in acqua, però c'è stata un'importanza maggiore sulla seduta di pesi.
Ok.
E quindi ho sviluppato per assurdo molto più forza fuori che non in acqua.
Che quello in quasi tutti gli sport ho visto che è un po' successo,
sì,
cioè il fatto,
sì,
proprio ci sono dei...
La preparazione atletica,
cioè dei,
è diventata...
tutti gli sport, il fisico è diventata una roba,
sì,
importantissima. Posso chiederti per curiosità, nel top dei tuoi periodi di allenamento, eccetera, la tua giornata tipo, o comunque la tua giornata tipo in generale, com'era?
Allora, doppia seduta in acqua, quindi io mi svegliavo alle 7 della mattina, alle 8 ero in piscina, mezz'ora di riscaldamento a secco, esercizi per le spalle, per riscaldare le spalle, soprattutto anche la schiena, che sono i due punti critici per noi nuotatori, due ore e mezza in acqua. Nel periodo di massimo carico io viaggiavo a 9 km a seduta, quindi 2 ore e mezza in acqua, mattina, poi tornavi a casa, pranzavi, morivi,
certo,
perché
sì,
2 ore morivi a letto, e il pomeriggio uguale, 2 ore e mezza di nuovo in acqua. Lunedì, mercoledì e venerdì mettavamo in mezzo anche la palestra.
Già, perché far
sabato
mancare.
Mattina ultimo allenamento,
chiaro,
sabato pomeriggio e domenica riposo.
E via così. Mazza, cioè nel senso, perché uno poi,
sì,
prende il pacchetto completo, è una cosa, cioè chiaramente noi siamo magari abituati, la cosa che vediamo è...
Sì.
Te che hai una collana, cioè hai una medaglia al collo,
sì,
però c'è tutta questa
parte. Devo dire
parte
che
qua.
Noi nuotatori spesso scherziamo dicendo che il nuoto è un po' uno sport di merda, perché, no, perché è vero, perché comunque ti alleni un anno per una gara che dura pochi secondi, pochi minuti, e hai un'occasione buona all'anno, cioè una gara importante all'anno, le Olimpiadi vengono una volta ogni 4 anni, quindi... è uno sport fatto di allenamento, non è uno sport fatto di competizione, è uno sport fatto di allenamento. Poi la competizione è la parte più divertente, ma sono veramente poche.
Rispetto, in proporzione al resto.
Cioè, veramente
davvero
poco. E in più l'altro aspetto che soprattutto ci fa dire questa frase è che noi quando stiamo fermi un mese d'estate, cioè ricominciare da settembre, sembriamo dei bambini buttati in acqua,
sì,
che non ci riconosciamo, capito? Perché la sensibilità l'acqua, questa è una cosa che molto spesso non si sa, si perde quasi subito, e quindi tu devi ricominciare dopo un mese, ricominci tutto da capo.
La sensibilità all'acqua che cos'è?
È quella sensazione che ti fa muovere dentro l'acqua il più velocemente possibile, che ti fa mettere bene la mano, che ti fa
Chiaro.
capire la tua mano dov'è in ogni millimetro di spazio, e
Cazzo.
quindi è quella roba lì.
È una consapevolezza anche di
Sì,
quello che hai
esatto,
intorno. No,
esatto.
perché è impressionante, come dici tu, è più il tempo che hai passato in acqua che il tempo
Sì,
che hai passato
no,
fuori.
io di questo ne
Sta
sono
cosa
sicura.
è pazzesca.
Sì.
E quando hai finito hai sentito il contraccolpo?
Un pochino sì, però da quel punto di vista sono stata fortunata perché non è stato un contraccolpo così difficile. Io avevo paura di questa depressione millantata da tantissimi grandi atleti, non millantata, raccontata
Reale.
da tantissimi grandi atleti, e avevo paura un po' di questo contraccolpo. In realtà non è stato così pesante, ci sono stati dei momenti ovviamente in cui ti senti un po' persa perché di fatto perdi il tuo centro, cioè tu per 20 anni hai fatto quella roba lì. La
Sì.
mattina alle 8:30 sai che eri sempre in acqua, non c'erano cavoli. Dal giorno dopo ti trovi a fare la borsa della piscina e dire:
Dove
dove stai
vado? Scusami, c'è un cortocircuito.
andando? Dove stai andando? Torno a
Sì,
letto.
sì.
E per fortuna, diciamo che anche lì sono stata salvata dalle altre 3.000 cose che sto
Certo.
facendo, e quindi diciamo ho buttato sicuramente la testa da un'altra parte. Però ci sono dei momenti in cui ti senti proprio spersa, dici:
Chiaro.
cavoli, dal giorno prima prendevo a bracciate il mondo, dal giorno dopo sei X.
Sì, però insomma, come hai detto anche tu, mi sei sempre sembrata una persona che ha un sacco di passioni, un sacco di cose che fa
Sì,
genuina, ti
per fortuna
diverti.
sì, ma a me piace anche prendermi cura di casa, quindi quel
Sì.
giorno che io sto a casa non è che mi turba perché oddio oggi non ho fatto niente da far vedere agli altri, cioè io sono contenta anche di passarmi l'aspirapolvere, farmi le mie
Sì. Sì.
lavatrici, capito? Sistemarmi il mio guardaroba, portare fuori i cani, fare la spesa, tutte quelle cose lì, cioè c'è anche questo
Beh, c'è
aspetto
anche un
della mia
aspetto di
vita.
normalità in
Sì,
alcuni
sì,
casi
sì,
che a volte
sì.
forse aiuta anche a tenere
Sì, assolutamente.
in equilibrio le cose. Tra l'altro, io devo dire la verità, ti ho rubato almeno un paio di reel, nel senso che tu avevi fatto un paio di trend forti che ho provato a
Ah, sì,
replicare. Se non
tipo.
sbaglio, era quello di Simba, che prendevi il rossetto, il
Sì, ma perché a me
trucco.
piace un sacco prendere per il culo Matteo, cioè
Beh, ho
proprio
notato che c'è
da.
questa cosa che mi fa molto ridere, di questa dinamica di coppia che
Sì.
ho
Perché
rivisto.
lui è completamente antisocial.
Ah sì,
Sì,
ok.
completamente. Cioè, adesso è super gasato perché con questa cosa di Pechino gli sono
Sì.
cresciuti i follower solo mettendo le foto di Pechino il giorno dopo la puntata, cioè
Ok.
praticamente niente.
Solo
Ma
postando
se guardi
quello.
le foto prima di Pechino, cioè lui posta una foto ogni tre
Sì.
mesi, 3, 4 mesi, cioè una roba così, no? Che
Ok.
io impazzisco e dico: cavoli, anche per il tuo lavoro,
Magari
cioè magari potrebbe
importante.
essere anche importante.
E lui non gliene frega niente.
Zero, ma va bene
Niente.
così. Io preferisco
Però è
così,
divertente perché
onestamente.
tu si vede che tu proprio lo tiri in mezzo.
Io
Cioè,
lo tiro
adesso ho
in
visto
mezzo
anche una roba sulle
tantissimo.
flessioni, gli
Sì,
allineamenti, gli
quei cani che
allenamenti.
passano in
Sì.
mezzo. Sì,
È proprio
sì,
dinamica comunque di vita di
sì.
coppia.
Sì. Hai provato a fare anche
No,
quella?
quella non l'ho ancora provata, però me la segno. Quella
La
un
vogliamo
attimino più di quella è un pochino più
vedere.
difficile.
Ricordateglielo che la vogliamo
Quella è più
vedere.
complicata, adesso lavoriamo sulle braccia. Però queste dinamiche esistevano anche prima o esistono adesso perché hai più tempo anche per questa cosa qui? Di
Dinamiche dei reel,
coppia.
di
No, 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 no,
coppia,
questi momenti di
sì,
spensieratezza
no, no, esistevano
ci
anche
sono,
prima,
c'erano.
sì, nel senso che comunque Matteo è stato il mio allenatore fino dal 2014 fino all'ultima gara, quindi fino al 2021. È diventato qualcosa di più nel mentre. E quindi sì, questi momenti di spensieratezza c'erano, ma io sono una che quando poi entra in casa non si porta il lavoro in
Lavoro.
casa,
Anche perché
perché
nel
altrimenti
vostro
diventa
caso,
pesantissimo. Cioè, io
esatto.
atleta, lui allenatore,
Sì, sì,
praticamente
sì.
avremmo dovuto parlare di nuoto all day long.
Che però, cavolo, diciamo, è un qualcosa che non è la prima volta che succede, però che chiaramente nasce da delle dinamiche, perché comunque con l'allenatore tu credo sia la persona che in una giornata, in un percorso come quello che mi hai descritto prima, sia la persona che poi fondamentalmente vedi anche un po' di più,
Sì, nello sport
che...
capita spesso. Devo dire che ci sono dinamiche differenti, ovviamente persone differenti, però nello sport di fatto capita spesso perché comunque con l'allenatore. È come se andassi in battaglia insieme, non so, è come se tornassi dalla guerra, avendo fatto la guerra con lui, e c'è quella roba che ti unisce, che è difficile da spiegare. È un obiettivo comune, avere il fatto di allenarsi ogni giorno con un obiettivo comune, qualsiasi cosa capiti intorno, è centrare anche quell'obiettivo, no? Quindi quella cosa lì, cioè,
È
proprio ti unisce,
un'unione indelebile.
sì.
Ma quando ti sei accorta, vi siete accorti che stava nascendo un
Sì, a
sentimento?
parte che se l'è tirata, c'è
Davvero?
cioè, proprio
Ah, cioè,
tantissimo.
sì.
Sì, perché poi Matteo è una persona proprio
Quadrata,
quadratissima, quindi
ok.
per lui il fatto di essere l'allenatore e pensare anche minimamente alla sua atleta in un altro modo non era possibile, capito?
Quindi hai dovuto, cioè, convincerlo. Sì, è stata impegnativa.
Stato impegnativo.
Cioè, perché tu comunque vedevi che lui provava qualcosa, ma non si voleva sbilanciare.
No, in realtà all'inizio
Ah,
non
no?
capivo neanche quello, ero io proprio la pressa, proprio
Ok.
pesantissima e ho detto, vabbè, cioè, nel senso, non può non aver capito a un certo punto,
Un po' di
cioè, non
segnale.
può non aver capito. Poi sono anche quella che però non passa mai il limite perché è sempre l'uomo che vorrei che facesse la prima mossa, ok? Quindi io ho cercato di farglielo capire fin lì e poi sono rimasta lì, capito? Ad aspettare, 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 aspettare. A un certo punto, alleluia!
Si è accorto. Ah, ma quindi.
No, no, se ne era già accorto, però il suo dubbio amletico, perché poi è una persona veramente tanto riflessiva, io
Riflessiva,
sono molto più
più
istintiva.
istintiva.
Lui invece ci deve pensare e ripensare. Lui ha detto: quando ho capito che sarebbe stata una cosa seria, allora mi sono lasciato andare.
Ok, e lì però tu ti poni anche il problema di tutto quello che ci sta intorno?
Ma infatti l'abbiamo tenuto nascosto. Noi diciamo che gli ultimi 2 anni della mia carriera eravamo molto fissati sull'Olimpiade e quindi non ci potevamo permettere di far uscire una cosa del genere, uno perché mediaticamente pesante. Comunque il mondo del gossip non è leggerissimo, per quanto ti possa dare, non lo nego,
Sì,
visibilità.
se ne parla,
Sì,
diciamo.
in quel momento dove tu devi stare concentrato sul tuo è veramente pesante e in più avrebbe spostato degli equilibri sia della nostra squadra Verona sia all'interno della nazionale e quindi questo non lo volevamo. Memore di storie passate sempre all'interno che avevano comunque scosso molto,
Chiaro.
non volevamo questo genere di.
E quanto tempo, nel senso,
Gli
cioè,
ultimi
gli
due
ultimi
anni,
due, gli ultimi
sì.
due. E poi qua, però a un certo punto la cosa bella anche poi è gridare al mondo, no? Che siamo una persona che si sta
Sì,
insieme.
allora diciamo che è avvenuto un po' così. Io sono uscita dagli ultimi 200 stile libero a Tokyo 2021, alla finale, e all'ennesima domanda che io facevo con i lacrimoni piangendo perché un po' ero felice, un po' ero depressa perché era l'ultima gara e tutto quanto, mi fanno: e Matteo? Io comincio a piangere come una deficiente e adesso mi sembra che gli ho risposto e Matteo lo devo ringraziare perché è stato un compagno di vita incredibile e da adesso in poi insomma inizierà la nostra vita così e mi ricordo che tornando dalla Mix Zone gli ho detto ti ho sputtanato.
Adesso sono cacchi.
Ti ho sputtanato lui, ma come?
Scoperti,
Ho
siamo stati
scoperto.
scoperti.
Vabbè, alla fine era un po' il segreto
Di
di
Pulcinella.
Pulcinella,
Chi sono i
sì.
primi
Beh,
ad averlo capito senza che glielo diceste?
amiche che comunque l'hanno capito un po' lo sapevano,
Ok.
e gli allenatori della nazionale, perché diciamo che era una cosa, sai, per quanto noi ci imponessimo il fatto che in piscina fossimo solo allenatore atleta, certi sguardi,
Sì,
certi
sì, sì,
approcci
sì. Che però secondo
sono.
me all'inizio rendeva anche tutto un po' più,
Sì,
un po'
no, un
più
po' nascosto,
affascinante,
sai,
quelle
andare,
cose un
sì,
po' old school.
nascosto nel portabagagli
Sappiamo
della
solo noi,
macchina,
rende tutto un po' più.
sì, ma
Cioè,
abbiamo fatto di quelle robe che se ci penso dico, ma perché? Cioè, lui.
posso chiedere senza entrare nel, però, una cosa per nascondere qui, cioè tipo vieni dopo, vengo io via
Ma
prima,
conta che
non
io
andiamo via
abito
insieme.
praticamente dall'altra parte della piscina
Sì.
e della strada. e non per volontà, ma perché ho trovato casa lì, fatalità, e noi andavamo in macchina in piscina con lui nascosto nel portabagagli.
Davvero?
Sì, perché non volevamo che i miei compagni di squadra ci vedessero arrivare insieme. Quindi io lo lasciavo in mezzo alla boscaglia del Chiaro. Parcheggio della piscina, io arrivavo nel parcheggio con la macchina, scendevo da sola e di fatto però fino a 30 secondi prima c'era lui nel portabagagli.
Bella questa.
Anche perché fuori dalla piscina molto spesso c'erano
i paparazzi
quindi...
sì, che non vedevano l'ora di... quindi... anche perché tu con tutta quella roba in realtà ci sei passata, nel senso che con altri trascorsi, altre storie hai vissuto tutto quello. Quanto quella parte ha influito secondo te nella tua carriera, positivamente o negativamente? Cioè il fatto...
Non ha influito, certe dinamiche sicuramente sì, però ho cercato di tenere sempre le cose molto separate, molto separate, anche se di fatto ho trovato sempre ragazzi che facevano il mio sport.
Sì. Perché e lì, infatti, esatto, no scusami, perché...
È molto difficile per noi trovare... una persona che capisca i tuoi orari, il fatto che giovedì sera tu sia troppo stanca per andare a cena fuori perché stai già pensando all'allenamento del venerdì mattina, o che il martedì sera non c'è voglia di fare le 4 del mattino in discoteca, capito? Quindi sono tutte cose che non riesci a trasmettere a una persona che non ha vissuto direttamente.
Infatti era quello che mi chiedevo, era se appunto è proprio solo è qualcuno che può capirti, solo lui, nel senso qualcuno che vive il tuo tipo di vita, perché comunque tu non è, cioè comunque di esperienze anche extra ne hai fatte tantissime, no? Quindi poi alla fine trovi però lì quello chi ti capisce.
Sì, fino ad allora non avevo ancora fatto niente, esperienze extra, quindi per me era anche un po' la mia sicurezza trovare una persona di quell'ambiente che comunque egoisticamente stesse anche sempre con me, cioè nel senso che io vedevo, era l'unico modo di vederci tutto il giorno in piscina, alle gare, in convocazione nazionale, quindi noi facciamo veramente 2-3 settimane di pausa durante l'estate, ma poi noi navighiamo tutto l'anno, feste comprese, Natale fermi 24, 25, 26, 31 e 1.
Comunque nel libro racconti anche molte dinamiche del tuo passato, anche sentimentale.
Sì,
hai raccontato, cioè ti sei messa veramente a nudo su tante cose.
Beh sì, è un po' il discorso che ho fatto prima, o raccontavo tutto o non raccontavo niente.
Chiaro.
Quindi ho scelto la strada del tutto.
Beh, adesso poi leggetelo perché comunque è molto interessante, diciamo, quelle dinamiche che mi ha ricordato molto un po', perché poi come raduni voi siete tutti insieme, eccetera.
Sì,
molte quelle dinamiche da università, da college universitario,
beh,
no?
Sì, ci sono delle dinamiche che poi, sai, quando sei molto giovane, 20 anni,
no, ma
le cazzate le abbiamo fatte tutte.
Quelle,
quindi è logico che molto spesso le cose si sovrappongono.
Sì.
Molto,
no, cioè adesso non rientro perché non voglio spoilerare,
no,
però c'è quell'aneddoto su quella camera, sulla porta, su
vabbè,
qualcuno fuori, qualcuno dentro.
Però le cose si fanno sempre in due.
Sì, assolutamente, quindi... assolutamente. In curiosità mia, adesso comunque poi si diventa grandi, le strade si prendono, tu ti sei sposata, altri hanno fatto altre storie, i rapporti si mantengono, si...
Non lo so se sono io o cosa, però siccome diciamo che la scelta finale l'ho sempre presa io, sia in un modo sicuramente nella prima storia un po' travagliata, nella seconda è stata travagliata per altri motivi, però no, non c'è stato modo proprio
di continuare.
Siete molto orgogliosi da questo
punto
di vista.
Hai proprio cioè tu quindi eri disponibile a continuare?
Io super tranquilla, cioè nel senso dopo la delusione iniziale della fine della storia, dopo
Basta. E l'uomo invece è rimasto un po' più risentito.
O ho trovato io persone molto rancorose o molto orgogliose.
Beh, mai dire mai, poi
non lo so.
Il percorso è lungo, chissà cosa può
però
succedere.
Di fatto sì, ho trovato sempre molta frizione una volta finita.
Ci credo. C'è qualcosa che negli anni che è uscito fuori su di te che ti ha dato fastidio? Cioè che... su cui ti sei anche un po' dannata, perché poi tante volte la stampa o comunque le cose che succedono a volte dipingono dei ritratti non molto realistici, no? della persona, o danno delle idee. Tu c'è stata una volta in cui ti sei sentita un po'...
Ma guarda, io combatto tutt'oggi con questa nomea che si è fatta su di me dell'antipatica, un po' per quello che ti ho spiegato all'inizio, un po' perché comunque ho trovato sempre poca solidarietà dal punto di vista giornalistico, soprattutto quando ero molto giovane e molto dritta, nel capire che magari ero molto giovane e quindi certe cose stava a loro mitigarle. Invece devo dire che di sicuro non faccio la comica nella vita.
Certo.
Non sono una che brilla per battute pronte, comicità, o, però non penso neanche di essere la più antipatica del mondo, ecco, questo no.
Ma io confermo che non, no. Per la mia esperienza personale, sì. Anzi anche in passato non è mai stato così. E comunque tu stessa tante volte ti sei voluta anche mettere in gioco, credo, per dimostrare un po' questo. Non so, anche la televisione, Italia's Got Talent, hai fatto, sì, questa esperienza. Non so se nasce per quello, però è anche un mettersi in gioco e far vedere, guardate che io...
Non nasce per questo, perché io non l'ho mai vissuto come un problema. Cioè, ah, io okay. So che non è così... Cioè, a me che gli altri mi dicano che sono antipatica e non mi conoscono, cosa mi sposta a me? Mm-hmm. Cioè, a me... Se Matteo mi dicesse che sono antipatica, se le mie amiche mi dicessero sei antipatica, mi sposterebbe qualcosa. Ma una persona che non mi conosce in toto, che mi dice sotto una foto di Instagram sei la più antipatica che io abbia mai visto, cioè mi sposta poco, capito? Devo dire che Italia's Got Talent è stato un percorso per me molto bello, ma soprattutto dal punto di vista personale, perché per la prima volta venivo vista come Federica e non come l'atleta che è molto determinata, sempre lì, sempre sul pezzo. Quindi usciva questa normalità che io ho sempre un po' rincorso nella mia vita, e questa cosa è stata molto molto apprezzata. Per la prima volta sentivo che dall'altra parte c'era della comprensione.
Con i tuoi colleghi come ti sei trovata in quel momento? Cioè loro come ti vedevano?
E ma tu come vedevi loro? Ma io mi sono divertita. Sì, sì, siamo rimasti tutti molto molto amici.
Okay.
E con Mara è stato amore a prima vista, ma perché, vabbè, con Mara
super,
è difficile,
super.
Cioè è veramente super. Claudio, Frank, poi c'è stato Joe, l'ultimo anno Elio, e poi ci hanno segato.
No, beh, poi è cambiato qualcosa,
no,
diciamo.
Poi è cambiato qualcosa. Sì.
È cambiato qualcosa anche con la Lodo.
Sì,
so che insomma siete
con la
Lodo, amiche,
sì, sì, assolutamente. Ci vediamo spesso.
È super, sì. Super bello, sì, la. Sì. Cioè, insomma, quello. Poi adesso c'è stato anche Pechino, hai fatto bene. Lei
sì,
l'hai citato poco fa. Come è stato bello?
È un viaggio che non faresti mai. Cioè,
sì.
È difficile che adesso
in quelle condizioni poi.
Senza soldi, senza telefono, così allo sbando, chiedendo di dormire, di mangiare. Logico che poi c'è una macchina che anche a livello di sicurezza ti segue.
Sì, sì, certo. Però quelle robe succedono davvero.
Sì, sì. Anzi. Molto molto quello di più, perché poi col montaggio montare 9
coppie
perdi
un po' di pezzi, no?
Perdi un po' di pezzi, e quindi quello che di fatto viviamo durante quelle giornate è molto molto di più.
Ma il fatto che sia stata una delle stagioni più competitive è dovuta anche alla tua presenza.
Ma di solito succede così. Di solito succede così, e guarda, io questo l'ho notato, ma l'ho notato anche nel mio sport, cioè quando c'ero io in allenamento con maschi di fianco, io ero proprio... Perché l'uomo non accetta di farsi battere da una donna.
Sì,
Questa cosa proprio è una cosa
di
che
orgoglio
avete dentro,
culturale.
Che avete dentro. Mm. E io vedevo che potevo portare l'allenamento a un livello quante volte volessi superiore. E i maschi che avevo di fianco facevano degli allenamenti che non avevano mai fatto in vita loro. E questo succede, devo dire, spesso.
Beh, cazzo, portare gli altri a migliorare, ad essere migliori è una cosa...
No, no, certo, è una cosa...
Bella.
Però, sai, ti fai
un mazzo così per cercare...
E questi fanno l'allenamento
della vita,
capito?
Della vita, sì.
Allora dici,
ragazzi,
ma...
se volete... Secondo me anche questa chiacchierata io sto cercando di alzare il livello, perché c'è la tua presenza. No, però è figo ed è una cosa che ritorna quando senti anche i racconti dei più grandi sportivi della storia e quella cosa lì. Tanto quando facevi Italia's Got Talent tu continuavi ad allenarti.
Sì, assolutamente.
Come facevi?
Sì. Avevamo trovato il modo di registrare tutto a fine agosto, inizio settembre, che diciamo il nostro periodo buco barra inizio stagione, quindi un po' più blando, e quindi io riuscivo a fare. Però il primo anno che l'abbiamo registrato io nuotavo la mattina e poi iniziavamo tipo dalle 10 a mezzanotte dritti. L'ho fatto un anno.
Basta. Basta. Sai, Michael Jordan quando ha fatto Space Jam si era fatto la palestra a fianco per poter andare a giocare, perché comunque per voi ogni giorno è fondamentale.
Per uno sport di merda, come
però è quello proprio più che altro basato sui centesimi di secondo, sui dettagli. Le Olimpiadi sono comunque sempre la cosa più importante, no?
Sì, l'Olimpiada, cioè, quella è
la gara più importante, quella è proprio la cosa più importante. Ma nel nuoto la differenza uomo-donna quanto è inferiore o superiore rispetto ad altri sport?
C'è una bella differenza come in altri sport, perché comunque l'uomo è più resistente, è più forte, e quindi c'è una bella differenza. Conta che il record del mondo dei 100 stile libero è 46, il record del mondo delle donne è 51 e qualcosa, quindi ci sono... 4 secondi qualcosa
di genetica,
è normale, tanto noi non gareggiamo misti, nel senso.
Ma il tuo corpo da quando non gareggi più è cambiato secondo te un po'?
Sicuramente sì, un pochino si è ammorbidito, non ci sono più le masse muscolari che c'erano prima, è cambiato da quel punto di vista. Sì.
E qual è la cosa che più stavi aspettando di fare da quando hai...
Imparare a sciare.
Sì, perché tu in teoria non potevi...
Ma no, non abbiamo nessun contratto che ci preclude, perché non è che noi funzioniamo come altri grandi sport che hai penali se ti
perché
fai male.
Perché altri sport ce li hanno, no? Non puoi andare in moto,
non puoi
sciare.
Esatto, noi possiamo fare un po' tutto, poi sono cavoli nostri.
Sì, se ti succede qualcosa però sono cazzi.
E quindi diciamo non l'avevo mai fatto fino a qualche mese fa. E invece qualche mese fa mi sono messa, ho detto no, adesso sto 3 settimane a Livigno, mi trovo questo spazio
e imparo.
Cioè ci sono tante cose che voglio imparare a fare, ma anche a livello sportivo, ma perché quando sei abituata a lavorare col tuo corpo, cioè capisci anche come lavora diversamente nei diversi sport, capito?
Chiaro. Quali sono gli altri sport che ti piacciono?
Mi piacerebbe imparare a giocare a tennis, cosa che non ho, che non ho mai fatto. Adesso c'è Matteo che ha preso questo paddle e quindi io ho dovuto fare questa prima partita di paddle, però diciamo che io e la palla, cioè non siamo proprio...
Davvero?
È proprio una questione di mira, cioè io dico sempre, fa molto ridere, c'ho mira solo quando sono ubriaca, quindi
devo un attimo, dimensione.
Devo un attimo, sì.
Beh, il paddle è divertente, lo puoi fare insieme a Matteo.
Sì, ma cavoli, le prime volte lanciavo la pallina perché è tutto troppo leggero, quindi...
Poi immagino che insomma la forza che gli metti tu è...
Sì, infatti devo un attimo regolare.
Avevate giocato in squadra insieme?
Sì.
Ok, vabbè. No, perché poi non so...
Erroraccio.
No, non so poi come può finire,
Le nostre più grosse litigate sono state in partite di beach volley, perché poi lui è super appassionato di beach volley e sarebbe stato un grandissimo beach volleyer se l'avesse fatto da giovane, invece ha fatto il nuotatore. E quindi... Io mi incavolo come una bestia, perché quando gioca con me...
Mollo.
Cioè, proprio così. Okay. E invece quando gioca contro di me è schiacciate cose. Ma...
Perché tu tiri fuori l'agonismo
peggio,
degli altri.
Di
a quel punto tutti si devono impegnare in qualche modo per cercare di dimostrarti di essere all'altezza. In realtà è una qualità, cioè, la vedrei da quel punto di vista.
Sì, dici.
Quando è nata la Divina, invece, questo soprannome?
Non l'ho inventato io.
No, ma tu ti ricordi quando è stato detto le prime volte? È il tuo cioè almeno quello
che sui giornali 2017
dai giornali è partita, comunque
è partita dai giornali.
Figo,
non
però.
È che io davanti
specchio no. Chiaro, direi no, solo LeBron si è tatuato da solo The Chosen One sulle spalle, ma quella
è un'altra storia,
però insomma questa però è la grande ispirazione che hai dato in tutto, cioè tu ti senti di aver dato una lasciato una legacy o di continuare a portarla avanti? Perché adesso comunque Matteo continua a fare l'allenatore, chiaramente.
Matteo continua a fare l'allenatore, tecnico federale.
E tu cosa fai? Ogni tanto vai a vedere?
No, ogni tanto vado a nuotare.
Ah, ok, nuotare. Ogni tanto vai a nuotare.
C'è una legacy sicuramente forte, perché sai, quando comunque porti il nuoto a un livello anche solo di popolarità così alto... lasci comunque una squadra che deve prendere il tuo posto, e quindi questo forza tanto i ragazzi a cercare di migliorarsi, e soprattutto adesso che comunque c'è, secondo me, la nazionale più forte che ci sia mai stata a livello proprio globale quantitativo di medaglie. Quando si spostano tanto, tante medaglie sulle staffette, quindi il nostro gioco di squadra, perché le staffette si fanno in quattro ed è il nostro gioco di squadra, si porta dietro un movimento di bambini e di ragazzi che non è più il fatto che uno primeggia e quindi far primeggiare solo uno è molto più difficile, ma entrare nel gioco di quattro, quindi di una staffetta, è una cosa
Complicata.
più facile.
Ah.
Più facile, quindi apre molto più
Beh,
posizioni,
chiaro.
capito? E quindi i ragazzi, secondo me, si sentono più impossibilità di fare di entrare in
Beh,
gioco.
comunque è un momento bello in generale per
Sì,
l'atletica, no?
sì, sì,
E ho visto il tuo matrimonio tutto bene, ho visto che c'era ovviamente Malagò, una figura
Giovanni.
mitologica, devo dire. Io l'ho conosciuto
Non l'hai
al...
mai portato qua?
No, però gli faccio un
Sì,
invito
devi.
pubblico
Sì.
a Giovanni Malagò,
Riporterò, riporterò.
perché io l'ho conosciuto al matrimonio di Jimbo,
Sì,
di
sì, sì, sì.
e anche semplicemente chiacchierandoci così, ma soprattutto vedendo l'affetto che gli atleti avevano nei suoi confronti, questa cosa mi ha colpito molto. Io l'avevo già, cioè, nel senso, non vi ho mai visto insieme, però in alcune dinamiche comunque si capisce, cioè è come se comunque... Lui è come Nick Fury per gli Avengers. Questa è una
Sì,
metafora
ho
un po'
capito.
nerd, però tiene uniti questi pezzi e rende anche un po' affiatato. E oggettivamente, gli ultimi anni, le ultime Olimpiadi, comunque in generale, abbiamo vissuto e stiamo vivendo degli anni pazzeschi.
Sì, guarda, vivendo anche il mondo un po' dall'altro, il mondo dello sport un po' dall'altro lato, quindi da livello comitato olimpico, organizzativo e quant'altro, quindi vedendo anche Giovanni come lavora in ambe i campi, in ambo i campi, si capisce l'affetto degli atleti nei suoi confronti, perché Giovanni parla la lingua dello sport, non parla il politichese, parla la lingua dello sport, chiama tutti gli atleti per nome, anche atleti che io non conosco. E quindi questo affetto e questo rispetto, soprattutto nei confronti degli atleti, che sono un po' sempre l'ultima pedina, cioè in fase organizzativa, federazioni, tutte queste macchine così molto politiche, gli atleti sono un po' l'ultima pedina. E quindi lui invece li mette nello stesso piano, e questo secondo me è molto riconosciuto da parte degli atleti.
Lui ti ha prenotato ovviamente una stima grande nei tuoi confronti, tanto da volerti all'interno di un qualcosa
Beh,
più...
noi abbiamo una storia molto bella che poi nel libro viene raccontata, perché di fatto Giovanni mi ha preso per i capelli in un momento della mia carriera veramente difficilissimo. Avevo una spalla a pezzi, non ero entrata in una finale neanche a un europeo nel 200 stile libero nel 2006. Avevo X problemi anche dal punto di vista personale, adolescenziale, quant'altro. Ed è stato un po' l'unico che ha continuato a darmi fiducia a livello sportivo, mentre per il 99,9% della gente che mi girava intorno ero un'atleta
Finita.
finita e avevo 18 anni. Lui è stato l'unico a dirmi: firma qua, ti porto via da dove sei e ricominciamo da capo. Scegli l'allenatore che vuoi, stai dove vuoi, però gareggi per l'ANIENE.
Questa cosa ha un valore
Inestimabile.
inestimabile, davvero.
Per
Sì.
sempre riconoscente, perché sono quelle persone che devi avere la fortuna di incontrare al momento giusto, e io ho avuto la fortuna di incontrare al momento giusto.
Questa è una figata. Tra l'altro, in tanti momenti adesso magari ti sei sentita anche un po' giù, su o meno. Una cosa che io non ho, che faccio sempre fatica a capire ed è venuto fuori in altri contesti con altri amici sportivi, magari seduti sempre a questo tavolo, è che poi a volte ci sono delle eccellenze, come nel tuo caso italiano, che in qualche modo ci rappresentano, che portano in alto la nostra bandiera. È un po' invece culturalmente, gli italiani cercano di buttare giù, no?
Non ce lo
Cioè.
meritiamo.
Beh, io cazzo dico, cacchio, invece
Sì.
che poi può succedere, che non è che uno vince sempre, fa parte delle dinamiche sportive, però avevi già dimostrato tante cose e tu sei una di quelle, forse proprio perché comunque ha vinto, non lo so.
Erano anche altri anni, però devo dire che la mia difficoltà col mondo dei giornalisti è nata anche proprio per questo, perché sembrava che loro non vedessero l'ora che io perdessi, capito? Per fare il titolone sulla sconfitta. Adesso giocano tanto, cioè io sapevo che entrando in gara, se avessi preso la medaglia d'argento in un X competizione, sarebbe stata l'inizio della fine. per la stampa che sarebbe uscita il giorno dopo. Invece adesso quest'ottica del fallimento sta cercando di
Sì.
cambiare molto a livello sportivo. Devo dire che sulle donne c'è sempre un po' di difficoltà da questo punto di vista, un po' di più. Io la noto, l'ho notata negli anni, però si sta migliorando, questo è importante.
Sì, quello è vero, anche il discorso del fallimento, soprattutto negli ultimi mesi se ne è parlato tanto, legato
Tantissimo, è stato
allo
un bellissimo
sport. Hai
discorso.
visto quello
Sì,
di
sì, sì, sì,
Giannis
sì, sì,
in
sì, sì.
conferenza
Ma c'ha
stampa?
ragione al 100%.
Ok.
Cioè, noi non ci dobbiamo buttare per me in vasca o cioè, pensando al fallimento. Noi diamo il 100%, poi quello che viene fuori, perché la devo vivere come un fallimento? Se io so che in quell'anno ho fatto tutto il possibile per arrivare pronto, se gli altri sono più forti di me, cosa devo fare? Cioè, non è che io ho fallito perché gli
Pur
altri
essendo tu
sono
molto
più forti.
competitiva, cioè questo non vuol dire che tu non ti impegnerai di più per
No, no,
cercare
no.
poi di
Ma poi io,
raggiungerlo.
per esempio, l'ho sempre vissuto anche sbagliando. Cioè, per me
Ok.
arrivare seconda era un fallimento. Poi è logico che vai avanti, con l'età e tutto cambia. Anche solo tornare a casa con una medaglia, qualsiasi colore sia. Era
Chiaro.
importante, capito? Qualsiasi colore fosse era importante. Ma perché vai avanti con l'età e quindi poi i tuoi obiettivi
Cambiano.
un
Ma c'è
pochino
un momento in
cambiano.
cui tu ti sei sentita da sola, cioè nel senso che vedevi che il paese che tu in quel momento eri lì a rappresentare invece che aiutarti ti ha un po' ostacolato?
No, in totale, proprio parlando del paese, no, io sono sempre stata una persona molto patriottica, quindi questo senso di italianità l'ho sempre sentito
Vissuto.
veramente molto, molto profondamente. Quindi in senso generale no, ci sono stati degli episodi che ovviamente ti dicono, ti fanno dire, ma perché?
Perché?
Però diciamo che non ho mai vissuto, cioè le
Chiaro.
persone che ti devono dire parole, cioè te le dicono sempre,
Sempre.
i
Tu li guardi i
classici.
commenti sui social, quelle
Un
robe
pochino sì, però non tutti, cioè do una scrollata, vedo un
lì? Un po'
pochino come
l'andazzo.
l'andazzo, però non li leggo uno a uno, no,
Chiaro.
non, no, perché poi trovi quei commenti cattivi, troppo cattivi, anche al limite dell'offensivo, che secondo me non servono a niente. Cioè, io non sprecherei mai il mio tempo per lasciare un
Sì.
commento negativo, una foto o un
Anzi,
video. Cioè, piuttosto scrollo,
che
però
basta.
cioè, non mi
Perché
metterei lì,
mettermi lì a
capito?
distruggere? E di tutte le esperienze che poi la tua carriera ti ha dato la possibilità di fare, cioè al di là delle imprese sportive, eccetera, qual è quella che ti ha colpito un po' di più? Cioè, hai fatto una roba che dici, cacchio. Sono qui, sto facendo questa cosa, io sono partita da quella piscina lì, adesso guarda dove sono, cosa sto facendo. Se ti è mai capitato, ma penso.
Beh, di sicuro allora il primo senso di grandezza che è molto importante che ho avuto nella mia carriera è stato il fatto di fare quella settimana del Mondiale a Roma nel 2009, incredibile. Cioè, quella è stata veramente la settimana più bella della mia vita. Incredibile, cioè, sotto tutti i punti di vista, veramente, veramente incredibile. Però forse il momento più emozionante proprio, che prescinde anche un po' il risultato sportivo, è stato fare la portabandiera a Rio
Sì.
2016. Cioè entrare in quello stadio con tutta la squadra italiana dietro, sventolando il tricolore, è stato. Guarda, mi viene la pelle
Orgoglio,
d'oca.
che figata.
Sì, fighissimo, fighissimo.
Beh, deve essere fuori.
Anche
Extra.
se devo dire che fare il portabandiera per un nuotatore non è così semplice, perché il nuoto, per chi non lo sa, è il primo sport a iniziare il giorno dopo. E la cerimonia di apertura è una cosa lunga, cioè devi stare in piedi e via dal villaggio ore. Quindi è qualcosa che un pochino sposta, soprattutto quando, sai, devi prepararti a un'Olimpiade, deve essere tutto preciso nel segno. Io l'ho fatto. Ho avuto la possibilità di farlo alla mia penultima Olimpiade, che doveva essere anche l'ultima, poi non è andata bene, quindi ho
Hai detto, guarda,
continuato,
preferisco.
però devo dire che è stata l'esperienza più bella.
Che figo.
Sì.
Cioè, di quell'esperienza. Ok, questa è l'esperienza legata al nuoto. Extra nuoto c'è
Ah, extra
qualcosa?
nuoto.
non so, qualche evento particolare che ti ha emozionato, magari legato anche al...
al mondo della musica?
Sì, o al mondo,
allora,
del cinema.
Devo dire che una delle cose più belle proprio che mi hanno gasato di brutto è stato il concerto degli AC/DC a Imola.
Sì?
Sì, bellissimo.
E lì tu hai avuto modo anche di...
No, perché io di solito mi intrufolo senza...
Di nascosto? Sì. Davvero?
Sì, cioè, prendo i biglietti. Sì.
Perché non vuoi rotture di palle?
No, perché a me non piace chiedere. Cioè, a me star lì a onestamente lemosinare biglietti, cioè se proprio non ce la faccio,
se ti invitano
loro,
è un conto. Oh, sì. Se tu vuoi andare a un concerto, sì, ti pigli i biglietti, esatto, e poi vai a prendere il panino dal paninaro,
esatto, la birra. Sì.
Fantastico, quindi occhio ragazzi, andate a un concerto e se vi girate dovunque voi trovate potrebbe esserci,
esatto,
soprattutto se è una roba rock.
Sì, anche i Guns l'anno dopo sempre lì a Imola,
ecco,
no,
che
figo.
C'è il giubbotto di pelle, cazzo,
figo.
Che è tutto,
sono un po'
ci sta cacchio. No, beh, comunque un percorso incredibile che racconti ovviamente nel libro, tantissime esperienze che hai fatto extra. Prima hai citato un anno, credo sia lo stesso che ho letto nel libro, che è stato un anno, non mi ricordo però se era il 2009, in cui hai perso un allenatore per te molto,
sì,
molto importante.
È stato qualche mese dopo.
Era sempre il 2009,
sì,
no?
Sì,
quanto è importante avere una figura o aver avuto una figura come lui a fianco, in generale trovare una persona così?
Importantissimo, perché poi per noi che facciamo uno sport individuale l'allenatore è veramente la tua figura di riferimento, è un po' quello che raccontavo prima, è quello con cui tu scendi in guerra e torni dalla guerra ferite o non ferite, quindi è veramente la tua persona, mm-hmm, che ti accompagna in tutto il percorso fino alla fine e anche dopo. Con Alberto è stata... Sai, ci sono delle cose nella vita dove dici, vabbè, ho perso questo pezzetto di cuore, so che è lì e non tornerà mai più. Alberto è stata una di queste, nel senso che io ci ho messo veramente anni per superare questa cosa, perché si era instaurato un legame non solo professionale, sono quelle cose che difficilmente si riescono a spiegare. Si riescono a spiegare, cioè Alberto era proprio viscerale, per me era una persona viscerale ed è successo tutto troppo in fretta. Noi abbiamo fatto questa settimana meravigliosa, ma poi Alberto era uno stronzo cinico, cioè proprio di quelle persone che ti dicono dritte quello che pensano, sia che siano politicamente corretti che non, quindi non gli andava mai bene niente, in tutte le gare che facessi, sia che vincessi sia che perdessi, trovava sempre qualcosa che non andava. Mi massacrava in allenamento, non so quante volte mi ha buttato fuori dalla vasca perché gli rispondevo, però mi ha settato in quella cosa lì. E quindi quando superi il momento di difficoltà e cominci a reagire agli allenamenti che lui ti propone e li fai a memoria, poi anche fuori dalla vasca inneschi un rapporto quasi padre-figlia, fai la settimana più bella della tua vita, record del mondo, due titoli mondiali in Italia, Roma, in una vasca incredibile, torni a casa e dopo due mesi lo perdi, è stato veramente un colpo...
Che ci ha messo anche un pochino poi a ritornare in carreggiata.
Sì, perché poi io sono un po' un soldato da questo punto di vista, cerco sempre di reagire subito alle cose, invece poi negli anni ho capito che ci vuole tempo, cioè bisogna darsi il tempo. Invece io lì ho reagito proprio subito, mi sono rimessa a rimacinare acqua, perché la fatica dell'allenamento non mi faceva pensare a quello che stavo provando in quel momento, quindi mi azzerava tutto.
Certo.
E quindi io mi ammazzavo proprio in allenamento per cercare di non pensare a niente, e poi mi è arrivato mesi dopo, cioè la botta proprio l'ho sentita mesi
e il tatuaggio dopo. Quando l'hai fatto invece poi? Hai fatto un tatuaggio poi?
Il tatuaggio l'ho fatto nel 2010, qualche mese dopo.
Quando poi dopo si riesce a riprendere tutto.
Sì.
Fede, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, credo di grande ispirazione ovviamente per tante persone, per future nuotatrici e futuri nuotatori. E non solo, perché insomma... riuscire a replicare quello che hai fatto tu è difficilissimo, però quantomeno...
Non bisogna replicare, anzi, secondo me. Poi siamo tutti fatti in maniera diversa, con una mente diversa. Secondo me bisogna solo cercare di trovare la propria passione, sì, perché sono quelle che ci salvano.
E il meglio deve comunque sempre ancora venire, quindi chissà che cacchio devi fare adesso.
Sì, il meglio deve sempre venire, però ho anche la consapevolezza che quelle sensazioni lì...
Quell'adrenalina lì è
non le riproverò mai. Magari saranno cose diverse.
Sicuro. Però è una cosa che mi sono sempre chiesto. Cioè, quando insomma, con gli amici sportivi, io penso sempre, ad esempio, in un percorso come può essere il mio, tendenzialmente più vai avanti, più possono succedere cose. E invece nello sport, a un certo punto, verso i 30 anni, tu già devi iniziare a pensare a... Oh, ma sai che forse questa cosa qua non la risento più così? O...
Però... è già stato bello dire di averlo
beh,
fatto.
Beh, Madonna. No, no, però...
parti già da una consapevolezza.
E tutto quel discorso, insomma, tutti i discorsi che abbiamo fatto adesso, secondo me, poi saranno utili per... Insomma, li vedremo in tutto quello che farai da adesso e poi. Quindi grazie davvero, Federica Pellegrini.
Grazie a te.
Oh, è oro, raga, è da leggere.
Sì, leggete oro, mi raccomando.
E poi fateci sapere. No,
fateci sapere.
Poi glielo dico io, perché magari non legge tutti i commenti.
Esatto.
Grazie davvero, Fede.